gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 7 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, eccoci qua. In questa nuova stagione ancora non era successo, ma anche nella nuova stagione doveva pure esserci una prima volta, infatti puntualmente quella prima volta è arrivata. Stamattina non è suonata la sveglia mi ha tradito e mi ha lasciato abbandonato sotto le coperte. Mannaggia la sveglia che non suona, un'emergenza nazionale che il governo Conte ancora non ha riconosciuto. Bisognerebbe subito rendere obbligatoria una sveglia antiabbandono che avverti i familiari quando rimani nel letto rintronato. Bip, 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 papà, papà, coraggio, puoi farcela! Forza startup, mettetevi subito al lavoro. Sta di fatto che seguendo il solito e malinconico copione mi sono precipitato fuori in modalità Fantozzi che prende il tram al volo, ho fatto irrombare il motore come un tamarro fuori dalla pizzeria e via, lanciato a folle velocità per 50 memorabili metri fino all'altrettanto consueto incontro da Far West con lui, il camion della spazzatura dell'Alba, che non incontri mai su un'autostrada a 6 corsie, ma sempre all'imbocco della via più stretta e più lunga del mondo, che peraltro oggi vantava pure dei cumuli di spazzatura come neanche a Roma nei giorni del Festival della Monnezza, da cui ulteriore colossale e gigantesco ritardo. Risultato, sono arrivato un'ora dopo e con il rimbambimento dei giorni migliori, che detto così può suonare quasi come un attacco a Iampaglia, e invece proprio no, è pura cronaca della narcosi. Quindi oggi, ascoltatori, vi prego, abbiate pietà di me e del demone del tardi, sarà una puntata un po' così, precaria, improvvisata, arruffata, ma cercate di perdonare, anche perché oggi è il mio compleanno, eccola la captatio benevolenzie, e stante l'età non è nemmeno più quel compleanno gioioso in cui i primi a farti gli auguri sono la mamma e il papà, invece i primi a farti gli auguri sono Zuckerberg, la compagnia telefonica e la banca. Ma vabbè, vabbè, speravo almeno che oggi i giornali mi regalassero qualcosa di bello e invece niente, un po' di Ilva, un po' di Isis, un po' di nostalgia del fascismo, grazie, bastava una cravatta. Naturalmente si scrive ancora molto della Spagna, con i giornali spagnoli che per descrivere la situazione usano l'espressione pentapartitismo imperfetto, che è poi un modo politologicamente elegante per dire è un casino che la metà basta. Altrettanto naturalmente si racconta del successo di Vox, che ha un nome da rivista musicale molto cool, ma invece di proporre la musica indie propone Wagner e le hit degli anni 30. Wagner, hit degli anni 30, ma anche la colonna sonora del Signore degli Anelli, come quella usata nello spot in cui il leader Abascal cavalca senza sella per riprendersi la Catalogna. Abascal, uno che si colloca alla destra di un inquisitore del 300 e che quando parla di donne e gay fa sembrare Khomeini un progressista, uno che gira con una Smith & Wesson in fondina urlando Dio salvi la corrida. Ecco, naturalmente se si incontra per strada uno con la pistola in tasca che strepita sulla corrida, che cosa si fa? Di solito si chiama il 118, invece in questo caso lo si vota in massa, anche perché come si fa a dire no, per esempio, alla riconquista di Gibilterra o la grande muraglia da Ceuta a Melilla? Effettivamente non si può, anche perché dopo il revival degli anni 70 con i pantaloni a zampa di elefante e quello degli anni 80 con le pettinature cotonate, adesso impazza un po' in tutta Europa sto revival d'anni 30, di cui naturalmente noi in Italia siamo i campioni, per esempio con il sindaco di Predappio che blocca i viaggi studio ad Auschwitz. Tanto ormai il nazismo lo si può imparare anche stando qui, basta andare a vedere la partita del Verona, e quindi perché andare fino in Polonia? Oppure con i due consiglieri bolognesi di Fratelli d'Italia che schedavano in un video pubblicato su Facebook le case abitate dagli stranieri, filmando i nomi sui citofoni. Eccoli qua, fascisti al citofono, un'operazione che fa rivalutare l'opera dei Testimoni di Geova, perché è sempre meglio avere loro al citofono piuttosto che i fascisti. Peraltro i due si erano fatti ritrarre in tempi non sospetti con due belle divise da SS, una goliardata, dicono, esattamente come i cori del Verona, una goliardata. E allora se è goliardia, perché non limitarsi a Osteria numero 1 Parapunzi Punzi Pa, e invece birreria degli anni 30 senza nemmeno il Parapunzi Punzi Pa? Oppure ancora come il portavoce del sindaco di Ferrara, quello che vuole dare la cittadinanza a Liliana Segre, il cui portavoce su Facebook ha aperto una pagina per il suo Doberman che si chiama Rommel, e invece di inseguire la palla insegue gli extracomunitari. Ecco, anche nelle fiabe, quelle un po' più horror, c'è sempre un antidoto che fa svoltare, e in questo caso l'antidoto è quella distesa di ombrelli di fronte al binario 21 a ripararsi da una pioggia nera che pare di stare sul set di Blade Runner. La folla milanese al presidio di Liliana Segre in 5.000 ieri sera, nonostante la pioggia battente. Liliana Segre, nei confronti della quale Salvini, come ha scritto brillantemente Suzuki Maruti, soffre di un evidente caso di invidia del bene. E intanto proseguono le polemiche e il dibattito sulle minacce, che sono tutte uguali. Ecco, curioso che quelli che sostengono che le minacce sono tutte uguali siano gli stessi che poi invece distinguono le persone in base alla razza e alla religione. Ma come, le minacce sono tutte uguali e le persone invece no? Potrei anche chiudere qui con questa domanda e con questo punto interrogativo, e poi solamente musica per farci due riflessioni. Ma intanto, visto che Salvini si mostra nuovamente in diretta Facebook con l'ennesimo proiettile, racconta che gli è stato inviato, il dibattito continua, non si fermano le minacce contro Salvini, diventeranno veramente preoccupanti quando invece del proiettile gli invieranno in busta chiusa forse un libro. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My boss at home, your ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping yet. Good morning, na, 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 na. Good morning, na, na, na. Oh ragazzi, bisognerebbe fare come a Brindisi, come in quel istituto dove il preside Salvatore Giuliano, che peraltro l'ex sottosegretario all'istruzione del primo governo Conte, ha varato un'interessante sperimentazione: gli studenti in aula un'ora dopo, perché chi dorme di più, dice, impara meglio e rende meglio. Mannaggia, bisognerebbe applicarla anche alla radiofonia, andare in onda un'ora dopo, così si rende di più e si impara pure meglio. Ci sono anche i grafici e i diagrammi dei tempi di reazione. Grazie a un'ora di sonno in più, avessimo applicato questa sperimentazione anche qui oggi, nonostante la sveglia non suonata, sarebbe andato tutto bene. E invece, ma visto appunto che è una giornata pasticciata, nata pasticciata, e come vi dicevo, in virtù della captatio benevolentiae, oggi è il mio compleanno, allora decido di farmi un regalo da solo, visto che i giornali se ne occupano, e quindi invece di andare a leggere qualcosa di malinconicamente triste o di inquietante, come tutte le cose che troviamo facilmente tra le pagine, mi consegno e vi consegno invece a una memoria bella, un pezzo che ha scritto un giornalista americano di Rolling Stone, raccontando di quel giorno che andò a vedere i Nirvana, che facevano il loro Unplugged MTV, e siccome Nirvana sono band che io ho amato tantissimo, mi faccio questo regalo un po' per questo. E allora racconta: in quei giorni, prima dell'era dei social media, chi di noi era stato abbastanza fortunato ad accaparrarsi i biglietti per la registrazione dello show pensava di sapere cosa aspettarsi dal concerto nel Sony Studio, gli studi televisivi a nord di Times Square. Eravamo consapevoli che Cobain non era così entusiasta del suo status di rockstar, e sapevamo che i Nirvana consideravano quello show come un modo per quietare i diktat dell'industria discografica. Nell'autunno del 93, inoltre, Unplugged non era solo uno dei franchise più importanti di MTV, ma soprattutto un elemento decisivo nei piani di marketing di qualunque musicista del pianeta. I Nirvana non avevano mai suonato in acustico e le prove erano piuttosto tese. I dirigenti di MTV non erano entusiasti per la presenza dei Meat Puppets come ospiti. La mattina del concerto Cobain era in crisi d'astinenza. La band e il network, inoltre, litigavano per la scelta delle canzoni in scaletta. Nessuno di noi sapeva che Cobain non si lavava ormai i capelli da più di una settimana. Eppure, mentre tutti eravamo inchiodati alle sedie, fan, celebrità come Kate Moss, rockstar come i membri dei Sonic Youth, personaggi dei media e dell'industria, la sensazione nell'aria era di grande mistero. Prima degli altri concerti della serie, tutti potevano grosso modo immaginare gli arrangiamenti che avrebbero ascoltato. Ma cosa sarebbe successo con le canzoni di Cobain? Pochi avevano sentito Nirvana suonare senza un volume esagerato. Come sarebbe stato l'unplugged dei Nirvana? Nessuno aveva ripreso le prove, non c'erano leak da recuperare online, e nel 93 nessuno aveva un telefono cellulare. Come sanno tutti, Cobain indossava un maglione Fred Rogers e, imbracciando la chitarra acustica, ha aperto il set con About a Girl, presentata come un brano estratto da un album sconosciuto da tutti. La canzone era più silenziosa della versione in studio, ma talmente coinvolgente da farci pensare si può funzionare. Il brano successivo, Come As You Are, ricreava lo stesso groove sottomarino dell'originale, e le altre canzoni all'inizio della scaletta erano meravigliosamente disordinate. Quello che è venuto dopo però era diverso dal solito Unplugged. Come hanno scoperto tutti qualche mese dopo, quella sera abbiamo ascoltato poche delle canzoni più conosciute dei Nirvana e molti commenti autoironici di Cobain, come quando ha detto che avrebbe incasinato la cover di The Man Who Sold the World di Bowie. Ogni canzone era accompagnata da un gigantesco applauso a cui seguiva un silenzio da messa grunge folk. La maggior parte di quello che abbiamo visto è stata pubblicata in video, come il momento poco prima di Penny Royalty, in cui Cobain dice: ok, ma ora c'è un altro pezzo che potrei sbagliare. Nonostante il fascino sgangherato del concerto, tutti eravamo colpiti da quanto la performance fosse coesa, da come la scaletta si muovesse con sicurezza da una canzone all'altra. Poi, quando i Meat Puppets sono saliti sul palco per suonare non una ma ben tre canzoni del loro repertorio, il concerto è diventato un tour guidato nei recessi della mente di Cobain. Quando la band ha attaccato All Apologies, tutti pensavamo che lo show fosse arrivato alla fine. Il ritorno al materiale più familiare al pubblico sembrava il modo giusto per chiudere il cerchio aperto da Come As You Are. Eravamo convinti, insomma, che fosse finita lì. Poi ovviamente, è arrivata Where Did You Sleep Last Night di Lead Belly. L'arrangiamento, in stile marcia funebre, era diverso da tutto quello che avevamo sentito quella sera, e il momento che tutti ricordiamo, quando Cobain, spingendo la sua voce su un registro più alto, lacera la parola Shiver nell'ultimo ritornello, rimane una delle cose più sconvolgenti che io abbia mai visto durante un concerto rock. È in quel momento che tutti siamo riusciti ad ammirare la grandezza di Cobain, insieme al possibile futuro della sua carriera, sia dentro che fuori Nirvana. Tutti i dubbi sui limiti della sua musica svanirono in un istante. Non c'è stato, come sapete tutti, nessun bis, e ricordo che uscendo dallo studio tutti ci sentivamo tanto entusiasti quanto prosciugati. La performance dava l'impressione che Cobain sarebbe sopravvissuto. Forse quel musicista così tormentato e carismatico era più forte dei rumors che lo circondavano, forse ce l'avrebbe fatta, ma tutti sappiamo cosa sarebbe successo 5 mesi più tardi. Quel silenzio sembrava la sua salvezza, poi non lo è stato più. Questo il pezzo che ricorda quel incredibile momento di musica live che fu l'Unplugged dei Nirvana, e il regalo che io mi faccio e un po' vi faccio per il mio compleanno, anche perché quest'anno gli stessi anni miei li avrebbe compiuti pure lui, li avrebbe compiuti Kurt Cobain, e la canzone di cui raccontava il pezzo su Rolling Stone, quella che chiudeva quella sorta di messa grunge folk, era questa qua, Where Did You Sleep Last Night? We'll be right back. Why Did You Sleep Last Night? Uno standard di Lead Belly in questa clamorosa versione firmata Kurt Cobain e Nirvana in quel MTV Unplugged raccontato sulle pagine americane di Rolling Stone, ma anche sulla versione italiana di Rolling Stone. E allora in questa puntata un po' così, necessariamente un po' così per colpa della maledetta sveglia, andiamo verso il termine. Vi segnalo un paio di ritratti che questa mattina appaiono sul Fatto Quotidiano. Il primo è dedicato al primo caso di transgender politico. Il protagonista di questa storia si chiama Vincenzo Figuccia, giovane deputato dell'Assemblea regionale si è fatto paladino di una storica battaglia in seno all'UDC, pensate, addirittura contro i vitalizi. Facciamo una fiaccolata contro i vitalizi, contro la casta, contro i dinosauri della politica, facciamo vedere chi siamo noi dell'UDC, il partito che fu un tempo di Totò Cuffaro, immortale governatore detto Vasa Vasa. Figuccia, che come scrive Antonello Caporale chiama l'UDC alla lotta di classe, lo convoca in piazza, lo vuole battagliero e soprattutto anticasta. Altro ritratto che invece c'è sul Fatto Quotidiano è dedicato al sbarco in massa della famiglia allargata di Maria Giovanna Maglie in Rai, e si segnala in particolare l'arrivo di suo marito Carlo Spallino Centonze, nuovo giudice della prova del cuoco. 20 anni più giovane della moglie, Spallino è marchese per grado nobiliare, designer di gioielli, pittore e artista per vocazione, ma pure cuoco autodidatta e storico di cucina, così almeno è stato inquadrato in Rai 1. Segue poi l'elenco invece degli amici di famiglia che ugualmente hanno trovato collocazione nella fase sovranista della Rai. Ma a proposito di cucina, la notizia che ha dominato i trend di Twitter in questi giorni è quella di Chef Rubio, che ha lasciato la conduzione di Camionisti in Trattoria, e l'ha lasciata dopo la guerra furibonda con Salvini, avvenuta appunto sui social nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Adesso che Chef Rubio ha lasciato Camionisti in Trattoria, il posto della conduzione è vacante e l'erede naturale sarebbe naturalmente Salvini stesso. Chi meglio di lui può condurre Camionisti in Trattoria? E come dice brillantemente Alessandro Clemente, si passerebbe da Chef Rubio a Chef Rublo. Con questo, anzi con un'ultima cosa e anche con una canzone in sottofondo, andiamo a chiudere la puntata di oggi. Sentite intanto la canzone in sottofondo. Vabbè, l'attacco lo riconoscete immediatamente, Rocking in the Free World, perché c'è Neil Young in sottofondo. Magari ce lo ascoltiamo meglio domani, perché Neil Young, che è canadese, ha chiesto la cittadinanza americana e la vuole in fretta, la vuole subito, perché vuole votare a tutti i costi al prossimo giro elettorale e non vuole votare esattamente dalla parte di Donald Trump. E quindi con Rocking in the Free World chiudiamo la puntata odierna del Demone del Tardi, quella puntata un po' così, con l'espressione un po' così che abbiamo noi quando non ci sono la sveglia. Domani due sveglie, tre sveglie, come nell'attacco di Ritorno al Futuro, 25 sveglie per essere qua in tempo. Intanto grazie per esserci stati, grazie per la comprensione, grazie anche per tutti gli auguri che mi avete mandato sui social. Ci sentiamo domani, la linea Valgr, ciao.